Diamo la parola al segretario per l'appello, prego.
Buonasera. Romeo Antonio Domenico. Presente. Romeo Vincenzo.
Presente.
Schiesaro Romina. Vallarino Franco Ciro. Santoro Salvatore Emanuele. Rotolo Nicola. Verga Nicolò. Carvelli Liliana. Cettulla Alessio. Cosentino Massimiliano. Giacomazzi Simona. Zamin Nicolò. Rossini Marco. Birindisani Pietro Giuseppe Fulvio. Grottaroli Roberto. Reboso Claudio. Malamaci Antonino. Malamaci? Castiglia Antonio. Ursino Cristina. Di Lucca Domenico. Stramazio Elio Giuliano. Brunato Giancarlo. Sessa Rosa. De Giorgio Mario. Ricchi Chele Sabetta. 24 consigliere.
24, ok. Con 24 consiglieri la seduta è valida. Sindaco, hai comunicazioni? Mi tolgo la mascherina perché non la leggo. Niente? Ok. Non ci sono comunicazioni. Passiamo al punto numero 2. Approvazione verbali della precedente seduta del 5/11/2021. Se non ci sono richieste di intervento, do per approvato il verbale. Nessun intervento. Verbale approvato, grazie consiglieri. Passiamo al punto numero 3. Comunicazione della deliberazione di giunta comunale numero 144 del 28 luglio 2021, di prelievo dal fondo di riserva. Su questo punto relaziona il dottor Cogliati. A lei.
Buonasera. La giunta il 28 luglio ha deliberato un prelievo dal fondo riserva per poter realizzare due aule polivalenti presso la scuola secondaria di via Monte Generoso, la scuola Verga, e l'altra aula è presso la scuola Gramsci di via Puccini. Ovviamente è stato fatto a luglio perché dopo l'anno scolastico e dopo che vi sono state le iscrizioni e quindi non poteva essere fatto prima, non poteva essere fatto dopo perché si è voluto realizzare queste opere prima dell'anno scolastico. Ovviamente il Consiglio Comunale in quel periodo non poteva più operare, quindi ha operato la Giunta prelevando dal fondo riserva, che è una risorsa che è destinata per legge, è data alla Giunta e la Giunta può realizzare quello che ritiene opportuno. In quel caso la Giunta ha voluto concretizzare queste due aule. Ovviamente poi il Consiglio non c'è più stato e quindi la comunicazione di questo prelievo, che è una prescrizione prevista dal testo unico, viene fatta in questo momento con la comunicazione, con la semplice comunicazione al Consiglio.
Sì, grazie dottor Cogliati. Faccio presente che si tratta di una comunicazione, no? Quindi io, se qualcuno vuole intervenire, lo stesso do la parola, altrimenti è una comunicazione, ne prendiamo atto, non si deve mettere in votazione il punto. Nessuna richiesta di intervento, passiamo al punto numero 4. Variazione del bilancio di previsione 2021-2023 ai sensi dell'articolo 175 del decreto legge 267 del 2000 e del programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2021-2022. A lei, dottor Cogliati.
Allora, questa è la variazione finale dell'anno 2021. Il termine per poter fare le variazioni è il 30 novembre, si è voluta anticipare al Consiglio di oggi. Credo che sia opportuno soffermarci su alcune voci che possono interessare rispetto ad altre. La variazione complessiva è di 500.000 euro su un bilancio superiore ai 25 milioni, quindi riguarda poco più del 2% delle risorse che il Comune gestisce, che l'amministrazione gestisce in un anno. Devo dire che la prima voce che non è una variazione di parte corrente è l'anticipazione di cassa. Quindi apro una parentesi sul motivo per cui l'amministrazione ha dovuto ricorrere in questi mesi all'anticipazione di cassa. La causa maggiore è stato il Covid, perché il Covid ha costretto le amministrazioni a sospendere la riscossione coattiva e quindi questo ha penalizzato molto l'amministrazione di Limbiate, perché l'amministrazione di Limbiate dal 2018 ha iniziato a incassare soldi abbastanza importanti dalla riscossione coattiva, dalla lotta all'evasione, e con questo blocco il Comune non ha avuto alcun ristoro dallo Stato, mentre altre voci come la violazione del codice della strada, i comuni sono stati ristorati per le minori entrate, ad esempio perché con il lockdown ad esempio non vi è stato meno traffico e quindi sono state messe meno multe, quindi si è preso l'incasso nel 2019, si è confrontato con quello del 20 e la differenza è stata ristorata dallo Stato, mentre per quanto riguarda la riscossione coattiva questo non è avvenuto. Voglio dare un dato: la riscossione coattiva è stata affidata dopo gara alla società Sorit, è iniziato ad operare nel settembre 2018, quindi gli incassi dal settembre 2018 a gennaio 2020, quindi fino a quando non c'è stato il blocco per il Covid, come è dimostrato dalla relazione di fine mandato pubblicata sul sito del sindaco dell'amministrazione precedente, era pari a 1.700.000 euro. Quindi in questi mesi il Comune ha incassato più di 100.000 euro al mese. Da febbraio 2020 a settembre 2021 la media è stata di 30.000 euro al mese. Ovviamente non si è voluto rallentare gli investimenti e le altre spese che erano state programmate, anche perché lo Stato quando ha prorogato, prima ha fatto un blocco fino al 30 dicembre e quindi pensavamo che col 2021 si potesse incassare ancora le somme che avevamo preventivato, poi è stato spostato a giugno e poi a settembre, e quindi questo ritardo ci ha costretto ad andare in anticipazione. Noi abbiamo indicato 5 milioni, anche questo per un problema tecnico, cioè una questione tecnica. In realtà l'anticipazione media in questi due mesi, poi sicuramente a fine anno il Comune andrà in positivo e avrà con tempi di pagamento intorno ai 40 giorni, quindi al 31 dicembre il Comune ritornerà in positivo e avrà pagato le fatture con data fino al 15 novembre. Perché 5 milioni? Perché pur avendo uno squilibrio intorno al milione, milione e quattro in media, i 5 milioni sono giustificati dal fatto che ogni volta che il comune fa un mandato, una reversale, ad esempio oggi incassa 1000 euro per una multa e paga 1000 euro per lo stipendio, quindi la cassa ha un'entrata e un'uscita che si combaciano, in realtà deve fare un mandato, una reversale, quindi contabilmente risulta che ci sia un'uscita di 1000 euro ulteriori, anche se la cassa non è cambiata. Quindi per questo motivo viene amplificato l'anticipazione di cassa. L'anticipazione di cassa è stata in media intorno a 1.400.000 e con pagamenti a 40 giorni. Quindi rispetto a 10 anni fa, 8 anni fa, quando la situazione era molto critica, e avevamo tempi di pagamento intorno ai 120 giorni. Quindi è solo un problema fisiologico dovuto al Covid, che e spero che nei prossimi mesi, anzi sono sicuro nei prossimi mesi, sarà risolto. Altro dato importante in questa variazione riguarda la piscina. È stato contabilizzato sia l'entrata che l'uscita. L'entrata è dovuta all'affitto che abbiamo, non l'avevamo inserito nel 2021. L'uscita è dovuta al fatto che sono stati fatti degli investimenti sulla struttura, sono stati collaudati e quindi sono stati pagati dal proprietario, perché era di competenza dell'amministrazione comunale. Tra le entrate credo che sia importante anche indicare le multe, 315.000 euro, anche se di questa cifra viene accantonata al fondo crediti di dubbia esigibilità 137.000 euro. Ecco, sì, le multe in questi anni hanno avuto delle crescite importanti. Siamo passati da 600.000 euro di multe emesse nel 2014 con incassi da 300.000 euro al 2019, perché il 2020 è stato un po' anomalo, con emissioni di multe complessive dopo il ruolo, quindi dopo gli incrementi e alle sovrattasse per chi non ha pagato, che hanno superato i 3 milioni, di cui 1 milione incassato nell'anno 19. Quindi con queste entrate si sono alimentate gli investimenti soprattutto sulle strade. I soldi provengono da lì, oltre che dalla lotta dell'evasione. Altro punto importante è il centro vaccinale, che soprattutto per la parte elettrica, la corrente, è costato 68.000 euro, però questa cifra, come da convenzione, ci verrà rimborsata dall'ATS. Ecco, poi ci sono altre voci, però sono in alcuni casi servizi che si compensano. Non so, abbiamo meno 20.000 euro per tutela minori, più 30.000 euro per servizio tutela minori, e meno 12.000 euro per voucher. Ovviamente questo è dovuto al fatto che, per una precisione contabile, si è modificato magari la modalità del servizio, e quindi ci sono stati dei piccoli cambiamenti, però sono di tipo contabile e mantengono le previsioni nel suo complesso rispetto alle previsioni. Altra voce importante penso che sia legata alle carte d'identità, dove abbiamo avuto una spesa di 30.000 euro con una relativa entrata, questo a dimostrare che il Comune di Limbiate per questo servizio fa un'attività che va oltre il territorio di Limbiate, perché altre persone vengono e usufruiscono di questo servizio. Penso di aver riassunto in modo sintetico le cose più interessanti.
Grazie dottor Cogliati. Dichiaro aperta la discussione. Ha chiesto la parola il consigliere Sessa, Limbiate Solidale, prego.
Buonasera. Niente, volevo avere un chiarimento rispetto alla maggiore spesa di 58.000 euro spese legali. Grazie.
Di solito facciamo così, Rosa, raccogliamo sì. Le domande eventuali e poi diamo la parola al dirigente. Okay. Mi annulli la... Consigliere Di Lucca, Partito Democratico, prego.
Sì. Grazie Presidente. Io volevo fare un piccolo passo indietro e poi lasciare magari i miei colleghi per quanto riguarda poi le informazioni per quanto riguarda il punto che ha illustrato il dottor Cogliati. È doveroso da parte mia riprendere quanto è accaduto durante la Commissione Bilancio di mercoledì 10 novembre. Sto parlando dell'elezione del Presidente della Commissione. Sono inattaccabili senza nessun appello i risultati che hanno portato alla formazione di questo Consiglio Comunale. Proprio in virtù di questa situazione avrebbe avuto maggior senso, a fine di dare un riequilibrio politico a questa assise, concedere alle minoranze la presidenza di questa Commissione. Non ci sarebbe stato niente di scandaloso. È sempre stato così, che io ricordi, ma potete smentirmi. Una cortesia istituzionale da sempre, un fair play politico tra maggioranza e opposizione. Cito solo ad esempio le ultime due consigliature. 10 anni fa con la giunta De Luca, ricordo perché ero presente e lo era anche il sindaco, la presidenza venne data dopo una trattativa sul nome alla minoranza, così come è accaduto 5 anni fa, a parti invertite, con la nomina di Cosentino a presidente, il quale, ovvio, era posizionato in un altro settore di quest'Aula rispetto ad oggi. Ma allora perché interrompere questo percorso di rispetto tra maggioranza e opposizione? Perché non rispettare questa norma di buonsenso? Perché non continuare con questi usi e costumi, usi e consuetudini che col tempo entrano nel diritto? Estremizzando si può anche dire... Perché non la paragoniamo alla cosiddetta norma del vantaggio che c'è nel calcio? È una norma non scritta nel regolamento, ma quasi puntualmente applicata dal direttore di gara. Concedere, etimologicamente ritirarsi di fronte a qualcuno, rappresenta forse il momento più alto per far riconoscere la propria supremazia. Non occorre dimostrarla con la forza, perché dalle parole del neopresidente Cosentino in commissione si è trattato proprio di far valere il proprio 70% e oltre. Vedendo il vostro risultato elettorale rispetto al nostro, potrebbe portare a pensare che noi dobbiamo imparare da voi. Certo che se per insegnare si ha bisogno di umiliare, vuol dire che non si è poi così bravi a insegnare. Concedere avrebbe permesso anche alla democrazia di essere presenti nei rapporti tra le forze di maggioranza e di opposizione, grazie a confronti continui, costruttivi, accesi, di rispetto, che aiutano a crescere reciprocamente. Tutto questo che ho detto è per dare un significato al mio abbandono dalla Commissione, quando ho capito che non sarebbe stata mai concessa a noi la Presidenza. Come voi sostenete il vostro 70% e oltre, di rendere conto ai cittadini, di realizzare la città che avete promesso, anche noi col nostro quasi 30%, noi del Partito Democratico col nostro 12% ed io con i miei voti sono qui, siamo qui a rappresentare coloro che hanno posto in noi la fiducia e chissà, magari anche un po' di quei cittadini, e sono tanti, che non sono andati a votare. Concludo. Permettetemi di leggere due versi che per me hanno un significato particolare. Se vorrai ogni giorno con il tuo sudore una pietra dopo l'altra, alto arriverai. E le gioie semplici sono le più belle, sono quelle che alla fine sono le più grandi. Ecco, io spero che le pietre che voi state mettendo siano veramente una dopo l'altra e non una a fianco all'altra, che significherebbe costruire un muro con noi. Concedere la presidenza della Commissione alla minoranza sarebbe stata una cosa semplice e vi avrebbe fatto grandi. Grazie.
Grazie a lei, consigliere. Dottor Cogliatti?
A posto una...
A lei.
Le do io la parola, una volta sola.
Ok.
Sì, molto semplicemente, quelle spese legali sono un'entrata e un'uscita legate alle operazioni di swap, che dopo andremo a spiegare. Perché quegli swap hanno portato a un rimborso di spese legali da parte di BNL e quindi sono un'entrata e nel frattempo sono un'uscita. Probabilmente non avverranno nella misura scritta a bilancio, perché quando abbiamo predisposto l'elaborato avevamo quell'informazione. Probabilmente le spese si attesteranno intorno ai 40.000 euro, sia in entrata che in uscita.
Grazie, dottor Cogliatti. Se non ci sono altri interventi, consigliere Brunato, l'inviato solidale, prego.
Sì, mi aspetterei una considerazione, una risposta rispetto a quello che il consigliere Di Lucca ha appena precisato e ha appena detto. Perché questa questione dal punto di vista della minoranza è stata vista in una maniera, se volete, un poco da gentleman ma anche un po' poco democratica, e quindi penso che la maggioranza dovrebbe, cioè, in qualche modo giustificare il perché ha fatto questa scelta. D'altra parte, io mi sono trovato subito dopo nella riunione dei capigruppo e capisco che il momento della necessità eccetera, ma in quella sede poi non ho potuto fare delle domande in merito alla versione di bilancio, perché il neo presidente della commissione Cosentino e anche comunque le altre persone che erano presenti mi hanno detto ma devi riferirti alla commissione precedente, quindi devi parlare con la tua collega di rinviata solidale, Rosa Sessa, a cui si è stato mandato, sono state mandate di altri documenti, anche perché i documenti che sono arrivati in cartelletta mi è stato detto che è questo malloppo. Non saranno in grado di comprenderli. Noi non saremmo in grado di comprenderli, ci è stato detto così in quella sede, ma questo è vero, perché è difficile comprendere dei documenti di questo genere, capire la genesi e la storia che hanno questi documenti. E quindi do atto di questa questione. Però poi è arrivata la sintesi, se si può definire tale. E quindi, oltre alla domanda che ha fatto prima Rosa, io volevo chiedere anche questo. Ripeto, gradirei una risposta sul tema della presidenza della commissione. Poi farei queste domande. Rifusione spese di giudizio, 61.000 euro. A cosa sono dovute? Di cosa si tratta? 10.000 euro in più per le prestazioni dei servizi per le luminarie. Sul tema delle luminarie sapete che c'è una questione storica all'interno di questo Consiglio sul cosa se conviene farle, se non conviene farle, però insomma 10.000 euro in più non sono noccioline. I 58.000 euro li ha già chiesti la consigliera Sessa, il fondo di crediti di dubbia esigibilità, ne ha parlato poco fa il ragioniere Cogliatti, e quindi presumo di capire che siano, diciamo così, risorse che non si riuscirà a non recuperare, che non si riusciranno a recuperare. Ci sono 200.000 euro legate per Covid alla scuola di Via Torino, ma non ho sentito il ragionier Cogliatti parlarne questa sera. E queste sono le domande. Poi dulcis in fondo, però l'ho sentita stasera questa cosa qui, questa questione delle multe. Cioè, com'è possibile che all'Imbiate ci siano 3 milioni di multe? Cioè, c'è un disequilibrio del traffico, ci sono i furbetti che viaggiano per l'Imbiate a tutte le ore, in tutti i momenti, in tutti i minuti. Abbiamo messo delle fotocamere trappola per fregare gli automobilisti, cioè 3 milioni di multe, da 600.000 del 2016. Cioè, sono tanti, cioè, questa è semplicemente, magari se volete, questa è anche solo una curiosità, però si tratta di capire 3 milioni di multe come si fanno a fare.
Grazie consigliere. Dottor Cogliati.
Sì, parto dalle multe. Penso che il dato delle multe è cresciuto, credo, per due motivi. Il primo motivo è che l'Imbiate ha raggiunto, per incremento delle multe, per incasso delle multe, i comuni di quelle dimensioni. Cioè, il comune delle dimensioni del comune dell'Imbiate ha queste entrate. No, era anomalo l'incasso di 300.000 euro, quello era veramente basso, ovviamente con tutte le riflessioni che portava con sé. Poi vi è stato un inasprimento delle sanzioni, quindi una violazione per eccessi di velocità porta a una maggior sanzione rispetto a prima. Sono aumentati le tariffe che il legislatore impone. Poi c'è un altro problema, poi se non viene comunicato, come qualche volta avviene, che è l'infrattore che ha infranto la regola, quindi viene quasi raddoppiata, perché non vengono tolti i punti e quindi c'è questo elemento. Poi se non viene pagata, ovviamente c'è ancora un incremento, quindi da 400 euro di multa si arriva facilmente a superare 1000 euro. Ecco, ovviamente questo ha portato ad alzare queste entrate. Altro elemento, sono stati messi più telecamere per i veicoli che giravano senza assicurazione, si è stato messo anche un incrocio delle telecamere, che ha aiutato ad far salire questo conto. Il comune queste spese comunque le ha investite e non ha utilizzate per i dipendenti o per altro, le ha investite nella sicurezza stradale. Si è potuto asfaltare, sistemare le strade in maniera così importante grazie a questi introiti. Per quanto riguarda le luminarie, rispetto alla variazione, rispetto al bilancio, è vero, c'è stato, si è deciso di aumentare la spesa di 10.000 euro. 10.000 euro, pensate che un filo di luminarie che attraversa la strada costa intorno ai 100 euro, quindi vuol dire che 100 non è 100 fili che si sono aggiunti ai 300 che c'erano prima, ecco. Però in una città come l'Imbiate questo è l'importo. Poi si è vista come una misura per aiutare e per rendere più natalizio l'ambiente e quindi anche favorire le attività commerciali che sono interessate a queste luminarie. Mentre per quanto riguarda le 200.000 euro, ci sono dei calcoli particolari legati al Covid, però stiamo parlando di un appalto di 7 milioni di euro, quindi con certe caratteristiche, ovviamente parametri dettati dal legislatore o dalle norme tecniche che hanno portato a queste valutazioni, e quindi è necessario prendere atto che a causa del Covid quella spesa è lievitata. 200.000 euro su 7 milioni credo che sia forse 2%, l'1%, ecco, non ho qua la calcolatrice.
Aspetti, dottor Cogliati, prego. Ma chi ha spento? Se non ci sono altri interventi, se chiudo la discussione è chiusa, non facciamo dopo la prenotazione. Quindi, nessun intervento richiesto, quindi dichiaro chiusa la discussione. Passiamo alla votazione del punto numero 4. Sempre per alzata di mano, chi è favorevole? Tenete su bene le mani perché non abbiamo... 24. 24. Giù le mani. Contrario? 7. Ok, grazie. Astenuti nessuno. Aspetta, diamo l'esito. 18 a favore, 7 contrari, viene approvato il punto numero 4. Si vota l'immediata eseguibilità, sempre per alzata di mano. L'immediata eseguibilità, Okay. No, tranne uno.
Chi è che non
il consigliere sta. Voti. Okay. L'immediata eseguibilità astenuto.
Non ho capito.
Astenuto. Quindi non è 24, è 23.
Astenuto.
Stramazzo. E 23.
Se tutti quanti hanno.
Ok, 24 sì. Sì, Malamacci sì. Ok, grazie consiglieri. Passiamo al punto numero 5. Esame ed approvazione del bilancio consolidato 2020 del gruppo comune di Limbiate. Sempre al dottor Cogliati, prego.
Allora, questo punto è richiesto dal legislatore e che indica come termine per l'approvazione del bilancio consolidato il 30 settembre di ogni anno. Questo adempimento obbligatorio non si è potuto rispettare il termine perché il Consiglio era stato sciolto per le elezioni che poi si sono concretizzate il 5 ottobre. Non si è potuto farlo prima perché i bilanci delle società vengono approvati entro il mese di giugno, poi ci trasmettono i dati e quindi l'elaborazione del consolidato, il deposito della documentazione non si è potuta realizzare in tempi utili per approvare il bilancio con il vecchio Consiglio Comunale. Tra il non rispettare questa norma comporta il divieto di assumere personale, quindi per una norma che a mio parere per il comune di Limbiate è un adempimento abbastanza leggero, superficiale, legato soprattutto a un fattore ragionieristico, poi lo spiegherò, lo dettaglierò con i numeri, ha portato delle conseguenze abbastanza importanti perché non ha permesso di assumere del personale che era stato programmato e quindi si è cercato di accorciare, di anticipare il più possibile questa approvazione per poter assumere gli assistenti sociali, una ad esempio da domani. Allora, per i numeri voglio dire che il Comune consolida con le società con la società Brianza Acque, dove detiene lo 0,18%, con Capholding, dove il Comune detiene il 2,18-20%, con ASP, la società del Comune di Cesano Maderno, che gestisce la farmacia comunale, dove il Comune ha una partecipazione dell'1,01%. Quindi sono partecipazioni molto basse, però queste società, come con le altre società che il Comune ha delle partecipazioni, però non vengono consolidate, ad esempio AEB o BEA, hanno tutte un bilancio che è stato chiuso negli ultimi 5 anni, anche prima, comunque inutile. Quindi il Comune non ha mai dovuto ripianare debiti delle società. Altro elemento importante, e comunque sono società che gestiscono dei servizi con patrimoni molto importanti, e anche il valore delle quote del Comune hanno un valore patrimoniale non indifferente. Il bilancio consolidato si chiude con un avanzo di 5.997.573. A questi 5 milioni, quindi in questo caso voglio dire che questo bilancio ha una importanza relativa, viene questo avanzo di quasi 6 milioni è alimentato da Brianza Acque per 10.401.000 euro, per Capholding per 317.000 euro, e per la farmacia comunale il conto economico incide per 545 euro. Quindi complessivamente tutto l'avanzo di amministrazione è costruito e fatto dal Comune di Limbiate, perché le influenze degli altri enti partecipati sono minimi, incidono complessivamente intorno ai 320.000 euro. Questo per il conto economico, mentre per lo stato patrimoniale abbiamo un attivo e un passivo intorno ai 133 milioni di euro. Però se guardo anche in questo caso l'incidenza dello stato patrimoniale, abbiamo che Brianza Acque consolida per 575.000 euro. Su 133 milioni Capholding in questo caso consolida per 20 milioni, e mentre la farmacia consolida per 23.000 euro. Quindi bisogna cogliere l'aspetto positivo, che tutte le società sono inutili e in alcuni casi lo distribuiscono, come AEB, e quindi forniscono servizi che sono concorrenziali, che permettono al cittadino di avere dei servizi, dall'acqua al metano, al gas, che sono in linea con quanto si può trovare sul mercato, anche forse con prezzi più bassi.
Grazie, dottor Cogliati. Dichiaro aperta la discussione. Se non ci sono interventi, Quindi chiudiamo la discussione senza aprirla, o la apriamo senza chiuderla. Passiamo alla votazione del punto numero 5, sempre per alzate di mano. Chi è favorevole? Aspetta, però, giù. Sì. Contrari? No. Astenuti? 7. Grazie consiglieri, diamo l'esito. Con 18 voti favorevoli e 7 astenuti, 0 contrari, viene approvato il punto numero 5. Si vota l'immediata eseguibilità all'unanimità. Grazie consiglieri. Passiamo al punto numero 6. Proposta di accordo transattivo nella causa contro la Banca Nazionale del Lavoro relativo ai contratti derivati. Su questo punto sempre il dottor Cogliati, prego.
Allora, nell'illustrare questo punto vorrei fare un po' di cronostoria in modo tale che sia chiara la motivazione per la quale viene proposta questa deliberazione al Consiglio Comunale. Allora, dobbiamo partire dagli anni 2000, dove tutti i comuni italiani potevano stipulare mutui a tasso fisso e venivano fatti mutui con la Cassa Depositi e Prestiti. Prima dell'avvento dell'euro i tassi di interesse erano dal 10, poi man mano che si avvicinavano al 2000 arrivavano al 6%. Quindi nel 2001 è stata data la possibilità a tutti i comuni, a partire dal 2000 è stata data la possibilità a tutti i comuni di stipulare mutui a tasso variabile. Quindi anche il comune dell'allora Giunta Fortunati, ad esempio, ha fatto il mutuo per il municipio di 3 milioni e 61 mila euro, circa 6 miliardi di lire, con un tasso praticamente in quel periodo pari a zero, perché poi i tassi erano legati ad alcuni parametri e questi parametri hanno portato il Comune a risparmiare la quota interessi sul mutuo del municipio, mentre l'altro corpo di mutui che erano a tasso fisso, quelli stipulati negli anni precedenti, avevano un tasso medio del 6,50%. L'amministrazione nel 2001, anche sulla base di quello che hanno fatto molte altre amministrazioni, ha deciso di fare come un'assicurazione, di stipulare lo swap sul mutuo a tasso variabile. Quindi in modo sommario consisteva in una copertura nel caso in cui i tassi variabili fossero saliti oltre il 4%. Quindi se il tasso restava sotto il 4%, il comune pagava un premio alla banca. Nel caso in cui fosse salito sopra il 4%, la banca pagava la differenza, quindi se era 4,3% la banca pagava lo 0,3% di differenza. Questo era ovviamente per mettere un limite massimo alla salita dei tassi. Tassi, è vero, in 20 anni non hanno più raggiunto il 4%, mentre l'altro mutuo è stato stipulato per poter risparmiare qualcosa e infatti si è fatto uno swap dove si diceva che la differenza tra il 6,50 fisso e il 6,15 dello swap veniva pagato al comune se i tassi restavano bassi, cosa che è sempre verificata, e in questo caso il comune ha sempre guadagnato mentre nel primo caso, quindi se non ricordo male, il guadagno in 20 anni, in 15 anni, perché poi scadeva nel 2016, si è girato intorno agli 80.000 euro, diviso 16, in media sono 4-5 mila euro all'anno, mentre nell'altro il costo complessivo in 20 anni, perché il mutuo scadeva nel 2020, sarebbe stato di 408.000 euro, quindi con un premio a favore delle banche di circa 20.000 euro. Vogliamo mettere, però volevo dire, anche i valori assoluti, cioè stiamo parlando di interessi che all'anno, allora e anche quest'anno, si aggiravano prima dell'avvento dell'euro e quindi della discesa dei tassi intorno a 400-500 mila euro. Quindi i tassi, con la discesa dei tassi, il comune è andato a pagare 200 mila euro, risparmiando 200-300 mila euro l'anno, e si è coperto di questo rischio con una spesa di 20 mila euro. Questa era la scelta che aveva fatto l'amministrazione con quella delibera. Soltanto che nel 2015, dopo una consulenza della Martingale, esperta nel settore, l'amministrazione l'amministrazione De Luca, scusate, ha riscontrato che la banca ha commesso alcune irregolarità, ovvero ha caricato a insaputa del comune dei costi che non poteva fare. Inoltre non ha rispettato delle modalità formali nella stipula del contratto. Ad esempio, quel contratto non poteva essere firmato presso la sede del comune, ma doveva essere firmato presso un istituto bancario della BNL. Quindi ha incaricato la società BNL per annullare tutti e due i contratti. È arrivata una prima sentenza dopo qualche anno, insomma, ed è arrivata nel 2021 in primavera, dove viene accolto solo parzialmente l'istanza del comune, e il giudice ha deciso che per effetto dei costi non documentati, non evidenziati, non legittimi, la banca doveva restituire 94.650 oltre interessi e spese legali. Devo anche aprire una parentesi: quando il comune nel 2015 ha deciso di impugnare questi contratti, il comune non ha più pagato le rate che poi sono maturate dal 2015 al 2020. Queste rate ammontavano a 155.000 euro. Quindi a questa prima sentenza il comune non era molto soddisfatto e si sarebbe appellato. Ci siamo confrontati con i legali, con la società Martingale, esperta nel settore, che ci ha consigliato di trattare con la BNL per avere ancora un vantaggio più ampio. E infatti, a fronte di una rinuncia dell'appello, si è arrivati a questa conclusione, sulla quale il Consiglio Comunale è chiamato a decidere. Da una parte il Comune ha un credito di 123.000 euro e dall'altro ha un debito di 155. Quindi credito e debito si annullano, e inoltre la banca verserà al Comune 40.000 euro aggiuntivi. Ecco, in questo modo la spesa per la copertura assicurativa dei mutui in 20 anni è stata pari intorno ai 250.000 euro. Non si ritiene congrua questa, la martingale che ha assistito il Comune ritiene congrua questa offerta, così come il Collegio dei Revisori, così come il sottoscritto, perché è vero che la richiesta massima era pari a 408.000 euro, in pratica ne otteniamo 200, però è anche vero che andare avanti ancora in questa causa c'è sempre il rischio causa, quindi non è detto che, pur avendo, ritenendo di avere le ragioni della nostra parte, non è detto che poi un giudice ce le dia tutte, quindi il rischio causa c'è sempre. E poi evitiamo altre spese legali. Quindi sia i revisori che il sottoscritto che il collegio che l'avvocato che ci ha assistito ritiene congrua la cosa e consiglio comunale di accettare. Un'ultima cosa, voglio dire che la Corte dei Conti ha sempre conosciuto questa decisione, questa stipula degli swap e non ha mai sollevato questioni di merito, quindi non ha mai aperto un'istruttoria su questi atti. Ha chiesto i documenti, sono stati esaminati anche più volte negli anni, ma poi la procura non ha mai inviato avvisi, che io sappia, ai vari soggetti.
Grazie dottor Cogliati. Dichiaro aperta la discussione. Chiesto la parola al consigliere Richichi, 5 Stelle, prego.
Sì, grazie Presidente. Allora, era febbraio 2017 quando esprimemmo le nostre preoccupazioni per l'impatto economico che ne poteva derivare da un esito negativo della procedura di mediazione avviata nel 2015. A distanza di 4 anni possiamo finalmente tirare un sospiro di sollievo. Ma torniamo al 2002, quando il nostro comune, ammaliato dai rendimenti a doppia cifra che i derivati offrivano, decise di investire la bellezza di 7.800.000 euro. È vero, gli swap venivano venduti al mercato con una tripla A, ovvero super garantiti, per scoprire, ahimè, che fu invece una delle più grandi frodi di quegli anni. Si poteva prevedere? A nostro avviso sì, perché nel trading finanziario nulla è garantito. E noi ci siamo cascati, anzi, ci siete cascati. Un'altra cosa vogliamo sottolineare. Che ricorso si poteva, ma soprattutto si doveva fare prima, molto prima. L'Imbiate doveva agire sicuramente già nel 2017, dopo l'8 agosto, quel lontano 8 agosto del 2007, in cui un articolo del Sole 24 Ore fece scoperchiare il vaso di Pandora della crisi legata ai mutui subprime, soprattutto di BNP Paribas, che si ricorda BNP Paribas ai tempi era una controllata di BNL. E nel giro di pochi giorni il caldo estivo si trasformò nelle più torride crisi finanziarie del dopoguerra, come proprio scrisse lo stesso 24 Ore. Insomma, il primo errore è sicuramente stato quello di acquistare gli swap. Il secondo errore è stato non agire il prima possibile. Grazie.
Grazie a lei, consigliere. Consigliere Sessa, l'Imbiate Solidale, prego.
Allora, premesso che non abbiamo compreso, nonostante tutte le spiegazioni, la ratio che ha portato alla firma dei contratti derivati di interest rate swap con BNL e non abbiamo ritenuto assolutamente opportuna una scelta di questo tipo che ha determinato sicuramente delle conseguenze negative per il nostro comune. A tal proposito sarebbe stato interessante sapere quale sia stato l'indirizzo politico che ha portato questa scelta, perché vorremmo capire da quando la missione di un comune è speculare sull'andamento dei tassi di interesse sui mercati finanziari con potenziali perdite per i contribuenti. Qual è il rischio che dovevamo appunto coprire attraverso un derivato, due derivati a dire la verità? Sarebbe stato interessante conoscere con precisione, non con delle somme buttate lì, con precisione tutte le somme incassate, tutte le somme pagate dal Comune dal 2002 fino ad oggi, comprendendo però anche tutti i costi accessori, legali, amministrativi. Per contro, quello che sappiamo con certezza, perché lo leggiamo nell'accordo transattivo approvato dalla Giunta, il primo derivato aveva nel giorno della sua stipula un valore già negativo di 98.056 euro, cioè pronti via, ok? Il secondo ha portato sino al 2015 dei pagamenti da parte del Comune pari a 408.898 euro, quindi in sostanza circa 500.000 euro il Comune ha sborsato contro i 40.000 che adesso la banca, che sappiamo le banche sono delle benefattrici, ci vogliono dare in via transattiva 40.000 euro, salvo che non vi siano stati altri pagamenti relativi a questi contratti per i quali appunto servirebbero maggiori dettagli. Tra l'altro appunto abbiamo avuto la conferma stasera che nella variazione di bilancio ci sono 58.000 euro di spese legali per questa causa. Quindi per queste ragioni noi di Inviate Solidali ci asterremo dal voto, anche perché riteniamo che la decisione alla fine sia quella che è dovuta, cioè dovremmo uscire da questa cosa naturalmente, però appunto tutti questi punti di domanda che ci frullano nella testa ci portano ad astenerci.
Grazie consigliere. Consigliere Di Lucca, Partito Democratico, prego.
Grazie Presidente. Diciamo che alla fine questa transazione è una pezza che va a coprire la scelta scellerata intrapresa una ventina d'anni fa, perché da un lato ci permette di risparmiare 155.000 euro che avremmo dovuto continuare a pagare alla BNL se nel 2015 non fossero stati impugnati i contratti, dall'altra portiamo a casa 40.000 euro come ci è stato illustrato dal dirigente finanziario. Invece i 500.000 euro che abbiamo regalato alla BNL fino al 2015? Il Comune è chiamato ad amministrare per i bisogni della collettività, stipula contratti con terzi per acquistare servizi o per costruire opere. Perché non è una finanziaria che gioca in borsa, in questo caso sono stati fatti dei contratti il cui unico scopo era speculativo. Per finire, un ringraziamento d'obbligo va alla Giunta De Luca, che nell'ottica dell'azione di risanamento dei conti avviata all'indomani della scoperta della situazione finanziaria del Comune ormai a ridosso del dissesto economico, aveva deciso di interrompere i pagamenti dei contratti e di chiederne l'annullamento a tribunale. Confermiamo il nostro voto di astensione a questo ordine del giorno. Grazie.
Grazie a lei. Non ci sono altri interventi? D'accordo. Dichiaro chiusa la discussione, passiamo alla votazione del punto numero 6. Per alzata di mano, chi è favorevole? 18. 18. Contrari? Nessuno. Astenuti? 7. Con 18 voti favorevoli, 0 contrari, 7 astenuti, viene approvato il punto numero 6. Si vota l'immediata eseguibilità, sempre per alzata di mano, all'unanimità, grazie consiglieri. Passiamo al punto numero 7, composizione e nomina della Commissione Consiliare Permanente di Controllo e Garanzia. Ringraziamo il dottor Cogliati, perché lui può lasciare il Consiglio Comunale. Grazie dottore. Sì. Allora, dicevo, il punto numero 7, composizione e nomina della Commissione Consiliare Permanente di Controllo e Garanzia. Abbiamo fatto i compiti. Cristina, parli tu per la minoranza. Prego, consigliere Ursino. I nominativi?
Sì, allora i compiti li avevamo fatti già l'altra volta, quindi ribadisco quello che abbiamo detto l'altra volta.
Ripetiamo i nomi perché così almeno
allora,
scriviamo i nomi.
Di Lucca.
Sì.
Brunato.
Sì.
De Giorgio.
De Giorgio, ok. Grazie Cristina. Consigliere Verga, Forza Italia, prego.
Grazie Presidente. Allora, per la maggioranza. Mazzi, Rossini, Cosentino, Rotolo, Schiesaro, Rebosio.
Ok, grazie consigliere. Riepiloghiamo i componenti. Allora, consigliere Giacomazzi, Rossini, Cosentino, Rotolo, Schiesaro, Rebosio, Di Lucca, Brunato e De Giorgio. E così è composta la commissione, consigliare permanente di controllo e garanzia. In questa sede dobbiamo votare il presidente. E ricordo che il presidente è della, spetta alla minoranza, quindi se viene proposto direttamente il nome da te, Cristina, lo votiamo in... votato dalla minoranza però no vabbè, anche se il regolamento prevede che si possa votare in segreto o in voto palese, no, voglio dire, lo votiamo.
Ma la norma la sapete, la norma scritta no.
È il solito regolamento che traballa. Esatto.
Quella delibera fatta un po', cioè quel verso è fatto un po' particolare, perché voterebbero solamente quelli della maggioranza e quelli della minoranza e non quelli della maggioranza. Esatto. Ma se non votano quelli della maggioranza non ci sarebbe il numero legale.
Quindi in ogni caso
è il problema, che voi non avreste mai il numero legale.
Torniamo
diciamo
alla
che
musica.
Praticamente voi votate il presidente, non facciamo una votazione ufficiale, però dobbiamo essere tutti d'accordo e quindi viene nominato direttamente dalla minoranza la persona.
Quindi basta dare il nominativo, cioè, perché lo votate voi poi.
Bisogna cercare di interpretare il regolamento in modo tale da renderlo fattibile e attuale, perché sennò in quella maniera...
Questa libera interpretazione che sempre si abbatte su di noi, vabbè.
Cioè, comunque non è l'interesse vostro, non è che cioè io mi sto assumendo,
capisco,
sto assumendo delle responsabilità per dare i diritti alla minoranza, cioè non è che lo sto facendo nell'interesse di nessuno, ma nel rispetto della democrazia.
Comunque va bene, per noi va bene, quindi proponiamo il consigliere De Giorgio.
Ok. Dichiarate che lo votate.
Cioè, anzi, lo votiamo. Insomma, come, okay, esatto.
Va bene. Grazie, consigliere Ursino. Ha chiesto la parola il consigliere Castiglia, Fratelli d'Italia, prego.
Sì, scusate, io non so, però articolo 32 del regolamento comunale non mi sembra inadeguato per la circostanza. Cioè, io leggo. Articolo 32,3. Il presidente della commissione è eletto dal consiglio con votazione alla quale prendono parte soltanto i consiglieri dei gruppi di minoranza ed il voto può essere attribuito solo agli appartenenti ai gruppi predetti.
E cosa
dov'è la carenza del regolamento?
No, la carenza è tutto il regolamento, il discorso che si è fatto da quando abbiamo iniziato il consiglio.
Il merito della commissione consiliare.
Se voi non votate, votano in 7 e non c'è la maggioranza relativa. Cioè, praticamente questa votazione in teoria non si potrebbe fare perché non ci sono i numeri, ok? Perché uscendo voi non ci sono i numeri.
Ma guardi, non lo so, perché comunque per come è messo sembrerebbe che diciamo la maggioranza che emerge dalla minoranza.
Quindi... La maggioranza non partecipa alla votazione, significa che è alzata.
Esatto.
E quindi praticamente non ci sarebbero i numeri legali del Consiglio Comunale. Perché per avere la regolarità ci vuole il 50% più uno nella prima convocazione e un terzo in seconda convocazione. Non ci sarebbero mai i numeri, ecco perché non funziona la norma. Però ripeto, dato che comunque il regolamento dà questo principio che deve essere scelto dai consiglieri di minoranza, ho dato un'interpretazione che sia
consona al risultato che è quello che la minoranza, e abbiamo visto che tutti sono d'accordo, perché se non c'era l'accordo fra le minoranze sarebbe stato un problema. Dato che le minoranze sono tutte d'accordo nel scegliere il signor De Giorgio, non credo che ci siano più alcun problema. E hanno votato loro.
Ma la maggioranza non vota?
Non vota, c'è scritto. Votano solamente le minoranze.
No, scusi, adesso qui veramente facciamo un'accademia. Se è minoranza vuol dire che non avrà mai la maggioranza, scusami. E quindi è da perché o due le cose, o la minoranza e la minoranza. Quindi noi ci asteniamo, allora se ci asteniamo, noi ci asteniamo il loro voto, il problema è risolto.
Va bene, è iniziativa,
cioè, siamo d'accordo,
è iniziativa anche del Consiglio comunale partecipare tutti alla votazione. Noi ci asteniamo,
ma scusate, cortesemente. Ma noi se ci asteniamo come maggioranza, poi chi è che deve ricorrere? Uno dei consiglieri?
Non credo che.
Io non lo so, ma sì, dai. Votate, voi votate, non c'è
è chiaro.
Io lo così, l'ho capito.
Scusate, no, però, cioè, adesso qua non credo che ci sia niente da interpretare. Cioè, qua c'è un'interpretazione letterale, quindi non è né autentica né estensiva né niente. Letteralmente poi si dice che sono nulli i voti eventualmente attribuiti a consiglieri di altri gruppi, quindi è ovvio che a maggior ragione noi non possiamo votare. Eletto il consigliere di minoranza che ottiene il maggior numero di voti e la parità di voti il più anziano di età, non si parla di maggioranza assoluta di consiglio, cioè questa è l'interpretazione letterale della norma articolo 32,3. Poi, per carità, io non faccio battaglie su questo, è solo il mio contributo.
Scusi,
quindi mi taccio e finisce qua.
Okay. Se lei legge, c'è scritto, il Presidente della Commissione è eletto con votazione alla quale prendono parte soltanto i consiglieri del gruppo di minoranza. Cioè, significa che la maggioranza non partecipa. E allora, se non partecipa, non ci sono i numeri per mantenere il Consiglio. Ma infatti la norma è stata scritta in una maniera. No, ma signori miei, io ho dato un'interpretazione per far sì che si raggiunga il risultato. Che poi volete raggiungere il risultato attraverso una votazione globale in cui no, sindaco, è la norma che è scritta in questa maniera. Allora io sto dicendo, se vogliamo fare il discorso. Se vogliamo fare un discorso che viene votato regolamento anche dagli altri e tutti siamo d'accordo, io
Cristina,
non ho nessun
problema, il famoso regolamento
viene raggiunto lo stesso.
Della preistoria proprio. Niente, partecipiamo tutti alla votazione se volete. Consigliere Richichi, due minuti perché ci stiamo perdendo.
Sì, no, era per ribadire che ho capito il concetto di Castiglia, ha ragione. Cioè, non c'è scritto che servono i due terzi di tutti i consiglieri. C'è scritto che deve essere votato dalla minoranza.
Il diritto, cioè un consiglio comunale funziona con 50 più 1 di partecipanti. Nel momento in cui non ci sono, poi praticamente il consiglio non può fare una votazione. Quindi il consiglio sarebbe nullo. Cioè, cerchiamo che ci siamo capiti o no? Ecco dov'è il nullo.
Non c'è scritto che bisogna essere il punto, io mi sto regolando, vorrei solo cercare di fare chiarezza se riesco, per carità di Dio. Il punto 3 è quello che è stato citato anche da Castiglia. Il Presidente della Commissione è eletto dal Consiglio con votazione alla quale prendono parte solo i consiglieri della minoranza. Punto. È quello che abbiamo fatto adesso. Punto. Secondo me sì.
Allora,
attenzione, no, la minoranza è tutti d'accordo su Di Giorgio, sì, giusto, perfetto, va bene, 7 voti mi dà.
Ricordo il punto numero 7. Si vota, quindi per alzata di mano, chi è favorevole?
Chi è favorevole?
Si vota nel. Allora,
la delibera. L'abbiamo appena.
No, rinnovi.
Cioè viene, è stato eletto con la votazione il presidente, adesso la delibera viene votata. Quindi siamo tutti d'accordo.
I 9 vengono votati.
Sì, unanimità.
La composizione da 9 complessivamente. Quindi stiamo complessivamente
stiamo votando complessivamente la commissione, l'abbiamo votato. Ok, l'abbiamo votata. Si vota l'immediata eseguibilità.
Unanimità.
Avevo già detto in commissione capigruppo che convoco la commissione statuto per fine mese. Se non vi mettete a lavorare sul regolamento e lo sborsate fuori entro massimo 6 mesi, vi licenzio tutti. Passiamo all'ultimo punto. Istituzione, composizione e nomina della commissione consigliare antimafia e legalità. Non c'è nessun articolo, Antonio, mi raccomando. Solo i nominativi e calmiamoci tutti gli ormoni, votiamo e ce ne andiamo, ok? Quindi, Cristina, nominativi? Intervento, prego. Consigliere Orsino, Partito Democratico, prego.
Così, per disturbare
va bene,
la serata. No, dunque, io intervengo perché ci apprestiamo a toccare un tema, secondo me, molto delicato, molto, molto importante, che coinvolge, lo sappiamo, insomma, la cultura, l'economia, la storia del nostro paese, dell'Italia in generale. E quindi, voglio dire, ci troviamo in un'aula dove, insomma, ci ricordiamo sempre di persone che hanno dato la vita per questo tema, che è un tema molto importante. Allora, come dire, dobbiamo portare avanti un principio, che è quello, il principio della legalità, che è un po' la base di una commissione come quella che, insomma, ci viene chiesto stasera di comporre. Ecco, allora io vorrei fare una piccola riflessione su questa cosa. Allora, il Comune di Limbiate partecipa, ha firmato il manifesto di Brianza Sicura già qualche anno fa, e ha aderito, non so se lo conosciamo, immagino tutti, il progetto, però è molto interessante il nome, perché Brianza si cura con la S maiuscola, quindi ha una doppia valenza, sicura intesa e anche sicura. Ecco, secondo noi questo è un tema che va curato con molta, come dire, anche con molta diligenza. Pertanto siamo qui a chiedere che l'istituzione della commissione venga rimandata al prossimo consiglio e che nel mezzo, appunto, si riunisca la commissione statuto e che dia una forma a questa commissione, cioè che in qualche modo le dia un perimetro, chiamiamolo normativo, ok? È vero che l'altro giorno in capigruppo si è detto ma forse può essere simile a quella di garanzia e controllo, però in realtà non è proprio simile, nel senso che dovrebbe avere lo scopo di promuovere la cultura della legalità e fare una serie di altre, cioè fare delle cose ad hoc. Quindi facciamo questa proposta, che venga rimandata la sua istituzione, diciamo, ufficiale in quest'aula al prossimo consiglio. Ben ci ha detto Presidente che ci vediamo sicuramente nel mezzo con la Commissione Statuto, che magari può mettere appunto, creare dare una forma a questa commissione, perché ci sembra giusto che ci si curi di questo tema, che è un tema molto molto importante, molto molto denso, che non si può prendere un po' così, tanto per... basta, tutto qui, chiudo, grazie.
Grazie, consigliere Orsino. Sindaco, c'è prima il consigliere De Giorgio, così. Consigliere De Giorgio, Movimento 5 Stelle.
Grazie, Presidente. Ho apprezzato molto la risposta dell'amministrazione al mio invito, espresso nella scorsa adunanza, di valutare la possibilità di istituire una commissione antimafia nella nostra città. Mi ero anche prefissato di illustrare cosa intendevamo, però visto che l'avete già messa all'ordine del giorno, magari non mi dilungo con tutta la serie di ricerche che ho fatto e sul lavoro che eventualmente poi dovrà andare a fare, perché è un lavoro articolato e complesso. Lo scopo primario che deve sostanzialmente avere tale commissione è quello di dare un indirizzo alla Giunta su temi legati al contrasto del fenomeno mafioso e della corruzione e alla diffusione della cultura della legalità attraverso lo svolgimento di attività come il monitoraggio dell'infiltrazione mafiosa sul territorio, l'analisi dell'impatto economico e sociale sulle attività svolte dalle organizzazioni criminali, la verifica dell'adeguatezza delle iniziative per contrastare i fenomeni criminali, proporre progetti, relazioni, eventi e strumenti per contrastare la criminalità organizzata, valutare il piano anticorruzione sulla base delle esigenze del proprio territorio, sollecitare e promuovere ad esempio l'utilizzo di un bene confiscato o di attivare servizi al cittadino come numeri verdi o sportelli di denuncia, o confrontarsi con le altre commissioni antimafia per unire le forze e favorire la circolarità dei progetti e delle azioni di contrasto. Inoltre si potrebbe occupare di promuovere indagini conoscitive al fine di acquisire notizie, informazioni e documenti utili per relazionare a tutti gli organi istituzionali e sociali che esercitino un ruolo sull'argomento oggetto di indagine e che soprattutto sui grandi temi e che può svolgersi anche in collaborazione con altri comuni o con l'aiuto delle università, soprattutto su grandi temi come il traffico dei rifiuti, la presenza e il radicamento del fenomeno mafioso o il traffico di sostanze stupefacenti. Vi è poi l'aspetto della promozione e della diffusione della legalità di cui potrebbe occuparsi, organizzando audizioni, per esempio, che assume particolare importanza in quanto si configura come uno strumento di connessione con il territorio, di autoformazione e di moltiplicatore delle relazioni nell'ambito dei movimenti antimafia e dell'apparato istituzionale sui temi del contrasto alla mafia, su diversi punti come traffico di stupefacenti, attività svolte dalle forze dell'ordine, beni confiscati, trasparenza e corruzione. Oppure di confronto con altri organismi, come ad esempio le associazioni antimafia, gli organismi sovraterritoriali, oppure invitando relatori esperti nella materia da trattare come magistrati, professori, forze dell'ordine e istituzioni.
Scusi consigliere, non voglio disturbarla. C'è troppo rumore.
Sarà il mio microfono?
No, non è lei, sono le voci. Prego.
È inoltre doveroso ricordare che la legge regionale 17-2015, oltre a promuovere iniziative di questo tipo, mette a disposizione dei fondi per l'organizzazione di eventi in temi di legalità e antimafia e che pertanto tutto questo non avrebbe un onere economico solo per il Comune di Lumbiate, o quantomeno solo a carico del Comune di Lumbiate. Ora, ho tentato di riassumere in poche parole una materia abbastanza complessa e articolata, e non so neanche se sono riuscito a essere abbastanza chiaro ed esplicito. Certo è che l'istituzione di questa commissione è un qualcosa che deve coinvolgerci, è qualcosa in cui bisogna crederci e che riteniamo possa dare un valore aggiunto all'amministrazione di questa città. Concordo con quanto premesso prima dalla collega Orsino. Infatti la proposta di delibera su questa commissione testualmente cita: considerato che la commissione presenterà al Consiglio Comunale proposta per la regolamentazione delle competenze della stessa, affidandole alla nascita una sorta di autoregolamentazione che noi riteniamo concettualmente congrua rispetto a un organo che più di tutti crediamo debba essere super partes e largamente condiviso. A tal proposito, considerando l'impegno preso dal Presidente del Consiglio durante la scorsa riunione dei Capigruppo di convocare la Commissione Statuto entro fine mese, a seguito della volontà da parte di tutti i rappresentanti dei gruppi consigliari di aggiornare l'attuale regolamento del Consiglio Comunale, riteniamo e pertanto proponiamo che sarebbe più utile inserire anche la stesura del regolamento della Commissione Antimafia nel primo ordine del giorno della Commissione Statuto che verrà convocato, in modo tale che sia l'organo preposto alla redazione dei regolamenti ad occuparsene. Rispetto al punto in discussione, invece, crediamo sia più pratico rimandarlo momentaneamente e rimetterlo in votazione dopo che il regolamento che ne indicherà compiti e linee di indirizzo sarà redatto e approvato da questo Consiglio. E successivamente, vista la volontà di rivedere il regolamento del Consiglio Comunale, stabilire se, come suggerito da alcuni consiglieri, accorparla alla Commissione di Controllo e Garanzia al fine di ridurre i costi di gestione da parte dell'amministrazione. Grazie.
Grazie a lei, consigliere. Volevi intervenire, sindaco? Consigliere Ursino ha fatto una proposta. Consigliere Castiglia, Fratelli d'Italia, prego.
Sì, credo di interpretare le perplessità comunque di tutta la maggioranza rispetto a questa proposta. Devo dire che ben ha fatto il consigliere Di Giorgio a ringraziare la disponibilità dell'amministrazione che ha accolto l'esigenza. Ora, da qui a non menzionare, diciamo, tutte le buone intenzioni, mi sembra che le ha menzionate ampiamente e sembra quasi che, diciamo così, i lavori dei consiglieri devono essere molto incentrati su questo tipo di attività. Allora, noi volevamo fare intanto un discorso di celerità di lavoro in generale che questa amministrazione deve fare, deve affrontare tantissime difficoltà. Ciò non di meno abbiamo inserito questo punto all'ordine del giorno. Mi è spiaciuto che non si è colto il particolare di voler inserire nella commissione di controllo e garanzia, come avevo enunciato in quel famoso punto G a seguito, diciamo, dell'articolo che prevedeva la commissione di garanzia. Perché? Perché comunque la commissione di controllo e garanzia è una commissione permanente e questo avrebbe reso di sicuro il principio di controllo, valutazione, eventuali segnalazioni alle istituzioni competenti, quindi ANAC, Procura della Repubblica, in merito a fenomeni relativi a corruzione, concussione di stampo mafioso e in generale al mancato rispetto della legalità, ecco, tutte queste belle cose le avrebbe comunque incluse in questa commissione. Così facendo è una commissione, diciamo, è legata a questo mandato. Ora, per le questioni che, a cui tenevamo, sia di celerità sia anche di costi, noi ci eravamo impegnati tutti a mettere le medesime persone, proprio perché nell'ottica poi di inglobare al limite in un futuro in questa commissione questo tipo di sensibilità, quindi di mettere gli stessi consiglieri comunali di maggioranza e di minoranza come partecipanti alla medesima commissione. Vedo qualcuno che facendo di sì, qualcun altro facendo di no, quindi saltando questo presupposto io mi sento di dire che rinvieremo il punto e a questo punto rivedremo anche noi le nostre posizioni, se siamo tutti d'accordo.
Ricordo che la proposta non viene decisa ma viene votata, sì. Quindi ha fatto una proposta il consigliere Ursino, quella di... Vuoi intervenire, Cristina? Consigliere Ursino, Partito Democratico, prego.
No, scusate, solo per così fare mettere un puntino sulla I. Non, quello che si è discusso in capigruppo non aveva assoluto, cioè io l'ho espresso subito il dubbio dicendo mi riservo di pensarci, non era assolutamente non mi interessa la proposta o non la trovo ragionevole. E ciò che il consigliere De Giorgio ha letto finisce proprio dicendo questo non vuol dire che poi non si debba poterla accorpare eventualmente alla commissione che già esiste, assolutamente, però voglio dire, mi sembra doveroso un ragionamento e se siamo qui che ne discutiamo già da un quarto d'ora, questo dimostra che ce n'è bisogno di ragionarci sulla questione. Nulla toglie poi di quello che sarà la decisione e che lo faccia la commissione statuto a me sembra una cosa assolutamente normale, cioè non ci trovo niente di strano. Non è che per velocità si prendono decisioni così leggere, sinceramente, almeno dal nostro punto di vista.
Grazie, consigliere. Consigliere Brunato, l'inviate solidale. Siete intervenuti già su questo punto, arriviamo alla conclusione. Però intervieni, non ho detto che non devi intervenire. Ho detto
no, siete già intervenuti. Per gruppi alla
no,
prima
siete
volta.
Già intervenuti. Prego.
Non ho capito questo, perché siamo già intervenuti?
Sei intervenuto sul punto, ok, quindi non è che ridò la parola allo stesso consigliere. Brunato no, e allora sei il mio incubo. Va bene, allora intervieni pure. Era De Giorgio che mi confonde, scusate. Scusa, è questa la... In automatico, prego.
No, io penso che non va presa con una certa elasticità e democraticità da parte di tutti questa cosa. Secondo me ci sono delle cose convergenti anche rispetto a quello che diceva Castiglia nella riunione dei capigruppo, no? Dell'altra sera. Perché effettivamente ci sono delle questioni che possono incrociarsi delle due commissioni e nessuno, tant'è che nell'altra sera la proposta di Castiglia poteva essere anche sembrava interessante ed è tuttora interessante quella di fare le due commissioni che abbiano anche lo stesso numero di persone. Perché noi poi abbiamo pensato a questa cosa? Perché Se prendiamo da un altro punto di vista, se noi stasera votiamo la commissione antimafia, no? In questo modo così, mettiamo i nomi, eccetera, secondo me gli diamo anche poca dignità, nel senso che la proposta che faceva prima Mario era quella di dire non è che non la vogliamo, rimandiamola quel tempo minimamente necessario affinché questa commissione diventi un elemento di discussione all'interno della commissione statuto più in generale, che metta insieme dei pezzi, che metta insieme un minimo di regolamento, perché noi oggi non parliamo del regolamento generale, che già quello fa, che no, no. Sappiamo che no, parliamo di un regolamento che riguarda solo quella commissione, quindi dovremmo mettere insieme dei punti, dei pezzi che ci permettano già di lavorare con dei contenuti, altrimenti noi oggi stasera usciremo solo con dei nomi e cognomi. Era questo qui il senso di dire rinviamola, non per rinviarla e per dire poi magari se noi non siamo tutti d'accordo le nostre posizioni sono diverse. Ripeto, ci sono delle commissioni, delle questioni che convergono, anche la proposta, ribadisco che la proposta di Castiglia dell'altra sera è assolutamente interessante. Però lavoriamoci un attimo un po' più di profilo, un po' più in dettaglio e poi la riportiamo in consiglio comunale.
Grazie consigliere. Consigliere De Giorgio, 2 minuti però, non di più.
Niente, volevo precisare al consigliere Castiglia che io sono favorevole alla sua proposta, l'ho anche detto in commissione in capigruppo, solamente che come ha, forse non sono stato abbastanza chiaro, era meglio dare, ritengo io personalmente che forse è meglio dare uno status alla commissione e poi, visto che bisogna accorparla alla commissione di controllo e garanzia che va nel regolamento, poi bisognerà modificare tutto il regolamento, però il regolamento sicuramente ci porterà via molto più tempo di quanto ce ne porterà via istituire il regolamento di una commissione, no? Immagino che se ci mettiamo al lavoro seriamente in un mesetto un regolamento della commissione, un mese e mezzo il regolamento della commissione lo facciamo. Il regolamento del Consiglio Comunale non riguarda solo quello, riguarderà tanti punti e penso che di tempo ce ne porterà via, era solo quello. Poi l'ho detto alla fine, facciamo lo statuto, creiamo la commissione e quando è pronto il regolamento accorpiamo la commissione antimafia, la commissione di controllo e garanzia all'interno del regolamento. Semplice, non era un non volere o un cercare di tirare l'acqua al mulino o cercare di fare insomma un caciara, mettiamo acqua, era solo cercare di mettere un po' d'ordine tra le idee. Poi se vogliamo dare i nomi li diamo, non è un problema, però dare i nomi e arrivare domani non sapere quello che dobbiamo fare servirebbe ben poco secondo me. Tutto qua.
Grazie consigliere. Io direi di mettere in votazione la proposta del consigliere Ursino, quella di rinviare il punto, oppure volete, capigruppo, sentirvi? No? Ok, mettiamo in votazione la proposta. Quindi, chi è favorevole al rinvio del punto numero 8, per alzata di mano? All'unanimità. Grazie consiglieri. Termina qui il Consiglio Comunale, ci rivediamo alla prossima seduta. Grazie, buona serata.